Re Umberto.
3. Lunedì. Alle 10 in punto mio padre vide dalla finestra Coretti, il rivenditore di legna, e il figliuolo che mi aspettavano sulla piazza e mi disse: "Eccoli, Enrico, va a vedere il tuo re." Io andai giù, lesto come un razzo. Padre e figliuolo erano anche più vispi del solito e non mi parve mai che si somigliassero tanto l'uno all'altro come questa mattina. Il padre aveva alla giacchetta la medaglia al valore in mezzo alle due commemorative e i baffetti arricciati e aguzzi come due spilli. Ci mettemmo subito in cammino verso la stazione della strada ferrata, dove il re doveva arrivare alle 10:30. Coretti padre fumava la pipa e si fregava le mani. Sapete, diceva, che non l'ho più visto dalla guerra del 66. La bagatella di 15 anni e 6 mesi, prima 3 anni in Francia, poi a Mondovì, e qui, che l'avrei potuto vedere, non s'è dato mai il maledetto caso che mi trovassi in città quando egli veniva, quando si dice le combinazioni. Egli chiamava il re Umberto come un camerata. Umberto comandava la 16ª divisione, Umberto aveva 22 anni e tanti giorni, Umberto montava un cavallo così e così. 15 anni, diceva forte allungando il passo. Ho proprio desiderio di rivederlo. L'ho lasciato principe, lo rivedo re. E anch'io ho cambiato. Son passato da soldato a rivenditor di legna, e rideva. Il figliuolo gli domandò: se vi vedesse, vi riconoscerebbe? Egli si mise a ridere. Tu sei matto, rispose, ci vorrebbe altro. Lui, Umberto, era uno solo, noi eravamo come le mosche, e poi sì che ci stette a guardare uno per uno. Sboccammo sul corso Vittorio Emanuele. C'era molta gente che s'avviava alla stazione. Passava una compagnia d'alpini con le trombe. Passarono due carabinieri a cavallo di galoppo. Era un sereno che smagliava. Sì, esclamò Coretti padre, animandosi. Mi fa proprio piacere di rivederlo, il mio generale di divisione. Ah, come sono invecchiato presto. Mi pare l'altro giorno che avevo lo zaino sulle spalle, il fucile tra le mani, in mezzo a quel tramestio, la mattina del 24 giugno, quando s'era per venire ai ferri. Umberto andava e veniva coi suoi ufficiali mentre tonava il cannone, lontano, e tutti lo guardavano e dicevano: purché non ci sia una palla anche per lui. Ero a 1.000 miglia dal pensare che di lì a poco me gli sarei trovato tanto vicino davanti alle lance degli ulani austriaci, ma proprio a 4 passi l'un dall'altro, figliuoli. Era una bella giornata, il cielo come uno specchio, ma un caldo. Vediamo se si può entrare. Eravamo arrivati alla stazione. C'era una gran folla, carrozze, guardie, carabinieri, società con bandiere. La banda d'un reggimento suonava. Coretti padre tentò di entrare sotto il porticato, ma gli fu impedito. Allora pensò di cacciarsi in prima fila nella folla che faceva ala all'uscita e, aprendosi il passo coi gomiti, riuscì a spingere innanzi anche noi, ma la folla, ondeggiando, ci sbalzava un po' di qua e un po' di là. Il venditor di legna adocchiava il primo pilastro del porticato dove le guardie non lasciavano stare nessuno. Venite con me, disse a un tratto, e tirandoci per le mani attraversò in 2 salti lo spazio vuoto e s'andò a piantar là con le spalle al muro. Accorse subito un brigadiere di polizia e gli disse: qui non si può stare. Sono del 4° battaglione del 49, rispose Coretti, toccandosi la medaglia. Il brigadiere lo guardò e disse: restate. Ma se lo dico io, esclamò Coretti trionfante, è una parola magica, quel quarto del 49. Non ho il diritto di vederlo un po' a mio comodo, il mio generale, io che sono stato nel mio quadrato. Se l'ho visto da vicino allora, mi par giusto di vederlo da vicino adesso, e dico generale. È stato mio comandante di battaglione per una buona mezz'ora, perché in quei momenti lo comandava lui, il battaglione, mentre c'era in mezzo, e non il maggiore Ubrich, sagrestia. Intanto si vedeva nel salone dell'arrivo e fuori un gran rimescolio di signori e di ufficiali, e davanti alla porta si schieravano le carrozze coi servitori vestiti di rosso. Coretti domandò a suo padre se il principe Umberto aveva la sciabola in mano quando era nel quadrato. Avrà ben avuto la sciabola in mano, rispose, per parare una lanciata che poteva toccare a lui come a un altro. Ai demoni scatenati! Ci vennero addosso come l'ira di Dio, ci vennero, giravano tra i gruppi, i quadrati, i cannoni che pareva ammulinati da un uragano, sfondando ogni cosa. Era una confusione di cavalleggeri d'Alessandria, di lancieri di Foggia, di fanteria, di ulani, di bersaglieri, un inferno che non se ne capiva più niente. Io intesi gridare: altezza, altezza! Vidi venire le lance calate, scaricammo i fucili, un nuvolo di polvere nascose tutto, poi la polvere si diradò. La terra era coperta di cavalli e di ulani feriti e morti. Io mi voltai indietro e vidi in mezzo a noi Umberto a cavallo che guardava intorno, tranquillo, con l'aria di domandare: «C'è nessuno graffiato dei miei ragazzi?» E noi gli gridammo: «Evviva!» sulla faccia, come matti, sacro Dio, che momento! Ecco il treno che arriva. La banda suonò, gli ufficiali accorsero, la folla si alzò in punta di piedi. «E non esce mica subito», dice una guardia, «ora gli fanno un discorso». Coretti padre non stava più nella pelle. «Ah, quando ci penso», disse, «io lo vedo sempre là, sta bene i colerosi e i terremoti e che so altro. Anche là è stato bravo, ma io l'ho sempre in mente come l'ho visto allora in mezzo a noi con quella faccia tranquilla e son sicuro che se ne ricorda anche lui del quarto del 49, anche adesso che è re e che gli farebbe piacere di averci una volta a tavola tutti insieme». Quelli che si è visto intorno in quei momenti. Adesso ci ha generali e signoroni e galloni. Allora non ci aveva che dei poveri soldati. Se ci potessi un po' barattare quattro parole a quattro occhi, il nostro generale di 22 anni, il nostro principe che era affidato alle nostre baionette. 15 anni che non lo vedo, il nostro Umberto va. Ah, questa musica mi rimescola il sangue, parola d'onore. Uno scoppio di grida l'interruppe. Migliaia di cappelli s'alzarono in aria. Quattro signori vestiti di nero salirono nella prima carrozza. «È lui!» gridò Coretti e rimase come incantato. Poi disse piano: «Madonna mia, come si è fatto grigio!» Tutti e tre ci scoprimmo il capo. La carrozza veniva innanzi lentamente in mezzo alla folla che gridava e agitava i cappelli. Io guardai Coretti padre. Mi parve un altro. Pareva diventato più alto, serio, un po' pallido, ritto, appiccicato contro il pilastro. La carrozza arrivò davanti a noi a un passo dal pilastro. «Evviva!» gridarono molte voci. «Evviva!» gridò Coretti dopo gli altri. Il re lo guardò in viso e arrestò un momento lo sguardo sulle tre medaglie. Allora Coretti perdé la testa e urlò: «Quarto battaglione del 49!» Il re, che s'era già voltato da una parte, si rivoltò verso di noi e, fissando Coretti negli occhi, stese la mano fuori della carrozza. Coretti fece un salto avanti e gliela strinse. La carrozza passò, la folla irruppe e ci divise. Perdemmo di vista Coretti padre, ma fu un momento. Subito dopo lo ritrovammo ansante, con gli occhi umidi, che chiamava per nome il figliuolo, tenendo la mano in alto. Il figliuolo si slanciò verso di lui ed egli gridò: «Qua, piccino, che ho ancora calda la mano!» e gli passò la mano intorno al viso dicendo: «Questa è la carezza del re!» E rimase lì come trasognato, con gli occhi fissi sulla carrozza lontana, sorridendo con la pipa tra le mani in mezzo a un gruppo di curiosi che lo guardavano. «È uno del quadrato del 49», dicevano, «è un soldato che conosce il re, è il re che l'ha riconosciuto, è lui che gli ha teso la mano». «Ha dato una supplica al re», disse uno più forte. «No», rispose Coretti, voltandosi bruscamente, «non gli ho dato nessuna supplica io. Un'altra cosa gli darei se me la domandasse». Tutti lo guardarono ed egli disse semplicemente: «Il mio sangue».